Nell'immaginario collettivo abbiamo più o meno tutti un'idea generale di cosa sia una sostanza psichedelica. Una sostanza in grado di alterare temporaneamente la sfera percettiva e lo stato di coscienza di un soggetto. Svariati composti psicoattivi sono entrati a far parte della cultura popolare, grazie al racconto di artisti e scrittori, alle ricerche scientifiche in Occidente e alle esperienze mistiche e visionarie millenarie che essi hanno portato nel corso della storia della nostra specie. Nonostante questo, però, gli psichedelici rimangono ancora un mistero da esplorare a fondo, e la loro capacità di portarci di fronte all'aspetto più nudo e crudo della nostra realtà e della nostra psiche rimane un elemento straordinario e difficile da comprendere.
Questa è la storia della DMT, o dimetiltriptamina, una triptammina endogena trovata in svariate piante in natura e nel fluido cerebrospinale degli esseri umani, con una storia millenaria, considerata al tempo stesso una delle sostanze psichedeliche più profonde e potenti che si conoscano.
La magia viene praticata da decine di migliaia di anni in ogni parte del mondo abitato. Nonostante le numerose predizioni che la davano per morente, resta tutt'oggi diffusa e ha saputo sopravvivere anche ai tentativi di sradicarla. Quando le persone si trovano davanti ai problemi della vita e della morte, quando desiderano conoscere il futuro o vogliono comprendere il passato, spesso finiscono per rivolgersi alla magia. Prego, entrate pure, siete i benvenuti nella Boteca dell'Alchimista.
Potremmo dire che è un potente allucinogeno naturale, con effetti serotoninergici sul cervello umano. Appartenente alla famiglia delle trittammine, famiglia che include la psilocibina, principio attivo dei funghi allucinogeni. Essa può essere fumata, sniffata o iniettata nella sua forma cristallina o ingerita nella sua forma tradizionale conosciuta come ayahuasca. Gli elementi con i quali il cervello compone la soggettiva percezione della realtà, fuori e dentro l'individuo, vengono associati e sintetizzati insieme per fare in modo che tu, come individuo, possa raccontarti quella che è essenzialmente una storia, che spiega chi sei e cosa sei nello spazio e nel tempo in cui abiti. La DMT elimina quel meccanismo di filtraggio per una manciata di minuti, e per quel lasso di tempo la persona è immersa in una datasfera grezza di una varietà di input sensoriali, mnemonici, associativi, eccetera. Nella sua forma pura, può indurre un'esperienza psichedelica rapida e incredibilmente intensa, caratterizzata da allucinazioni visive, spesso coinvolgendo potenti entità in comunicazione con l'individuo e l'ambiente circostante. Essa è una sostanza in una pura relazione simbiotica con il mondo che abitiamo, essendo onnipresente nel mondo naturale intorno a noi. La si può trovare in centinaia, se non migliaia, di piante, alcune usate proprio per i loro principi psicoattivi, così come in ogni mammifero conosciuto sul nostro pianeta.
La dimetiltriptammina è anomala anche nel contesto stesso delle sostanze psichedeliche, già di per sé un ambito anomalo, insomma sotto ogni punto di vista. Un vero mistero ancora poco esplorato e difficile da definire. Nell'immaginario collettivo è facile immaginare cosa comporti la maggior parte delle esperienze enteogene. Solitamente tali esperienze comportano ore e ore di immersione nella psiche individuale, nell'inconscio collettivo e nelle strutture che compongono le nostre percezioni. Dalla psilocibina all'acido lisergico fino alla mescalina, le tipiche classiche esperienze psichedeliche più comuni si espandono in durata fino alle 6-7 ore, a volte toccando anche le 12-13 ore. La dimetiltriptammina rompe tutti questi schemi. Il suo è un meccanismo di azione incredibilmente corto. In pochi minuti a seguito dell'assunzione, l'individuo viene lanciato in un complesso universo parallelo, comunicando con entità aliene e interagendo con un vivido spazio alternativo intorno ad esso. Poi, in men che non si dica, in una manciata di minuti, l'esperienza si conclude e l'individuo torna sul pianeta Terra.
Ma come siamo arrivati a conoscere tutto questo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo. Gli esseri umani hanno una lunga storia di utilizzo delle risorse naturali, in particolare delle piante, per indurre stati di coscienza non ordinari. Le sostanze assorbibili derivate dalle piante sono state collegate a sistemi e rituali di conoscenza antiche ed elaborati e, nel corso di diversi millenni, varie specie di piante autoctone in Sud America sono state utilizzate per le loro proprietà curative e psicoattive. L'analisi chimica dei reperti archeologici offre l'opportunità di studiare l'uso delle piante psicoattive in passato e di comprendere meglio gli antichi sistemi di conoscenza botanica.
In ambito tradizionale è possibile ingerire la DMT sotto forma della bevanda generalmente conosciuta come ayahuasca. L'ayahuasca diventa fondamentale in questo contesto, in quanto ci porta ad approfondire quelle che sono le origini dell'uso della sostanza e la relazione millenaria tra l'essere umano e questa esperienza. L'esperienza della DMT non è stata un'esclusiva dell'Occidente o degli studi di uno scienziato in laboratorio, in quanto l'uso delle piante contenenti dimetiltriptammina è considerato una pratica antichissima, in special modo tra le tribù del Sud America e i popoli indigeni del Brasile, soprattutto in ambito sciamanico, grazie alle tradizioni rimandate di generazione in generazione in tale comunità. Tale utilizzo era, ed è ancora tutt'oggi, uno strumento chiave per entrare in contatto con gli spiriti e il mondo astrale, così come per scopi medici e curativi. Originariamente era impiegata per scopi cerimoniali da diverse culture indigene in tutto il bacino amazzonico. Per anni, gli ayahuasqueros hanno tratto profitto dall'uso di questa meraviglia medica, che è stata tenuta come un segreto ben custodito dal resto del mondo. Questo fino a quando Richard Spruce si imbatté nella bevanda in questione a Tucano, sul rio Apes, nel 1851. Per quasi un secolo, la sua sorprendente classificazione delle piante con le quali è entrato in contatto in quell'esperienza ha ispirato botanici, esploratori e scienziati. In poche parole, gli scienziati hanno trascorso la maggior parte di un decennio a svelare i misteri dell'ayahuasca. Nessuno era sicuro di quali sarebbero stati i risultati del loro studio, ma l'unica cosa certa era che le tribù indigene dell'America centrale e meridionale conducevano una vita più piena, più lunga e più sana, e in molti accreditarono questo aspetto alla bevanda sacra.
L'ayahuasca è una sostanza magnifica. Essa riesce a portare a un'esperienza estremamente più longeva e duratura di quella che si ha usando la DMT, in forma cristallina, riuscendo a catapultare il visitatore in un viaggio incredibilmente intenso per svariate ore. Il suo aspetto magico è già palese nel momento in cui consideriamo il modo in cui è preparata in natura, dalle popolazioni amazzoniche, sin dall'inizio dei tempi. La pozione base, per essere attiva, deve essere prodotta facendo bollire assieme, per diverse ore, un minimo di due piante amazzoniche, che insieme producono uno speciale liquido. La preparazione è composta dall'unione della liana conosciuta come Banisteriopsis capi e le foglie di arbusto Psicotria viridis, le quali difficilmente crescono nello stesso posto e devono essere cucinate in un modo specifico e dettagliato per indurre gli effetti mistici desiderati. La storia di come le comunità amazzoniche siano riuscite a scoprire questo metodo di preparazione, svariate migliaia di anni fa, rimane un enorme mistero inspiegabile ancora oggi. Nonostante le numerose teorie esistenti a riguardo, se si pone tale domanda alle comunità amazzoniche in questione, la risposta da parte loro indica il fatto che sia stato un messaggio ottenuto dalle piante stesse, le quali hanno comunicato loro come accedere a queste esperienze. L'uomo occidentale non può far altro che trovare questa risposta frustrante e inutile, ma gli sciamani e le tribù amazzoniche non hanno esitazione a riguardo. Le piante hanno vita propria e chiamano a sé coloro che accettano tale onore.
La difficoltà dell'uomo occidentale ad arrendersi alle molteplici complessità della nostra realtà diventa chiaramente uno dei motivi fondamentali dietro all'enorme incomprensione che abbiamo intorno al vasto mondo delle esperienze enteogene. La mancanza di una spiegazione chiara, limpida, logica e, soprattutto, razionale, dietro a certe esperienze, rompe le strutture che compongono l'intera società in cui viviamo e provoca una naturale sensazione di fastidio e rifiuto.
Nonostante l'enorme relazione che l'essere umano ha con tali esperienze, non è facile trovare testimonianze di tale uso nei libri di storia. Si dice che la prima testimonianza registrata dell'uso di una sostanza a base di DMT ha a che fare con un frate durante la seconda spedizione di Colombo nelle Americhe, così come alcuni racconti riguardanti l'uso di una polvere enteogena, chiamata Jojoba, capace di provocare una profonda perdita di coscienza da parte degli indiani Taino sull'isola Hispaniola nel XV secolo, sembrano descrivere un'esperienza di DMT. L'Occidente decide di avvicinarsi a tale esperienza solo nel 1931, quando il chimico tedesco Richard Manske sintetizza quella che poteva solo essere definita come una tale sostanza chimica, ai tempi ignara, che apparentemente è stata usata con scopi visionari e spirituali per migliaia di anni. Nel corso di due decenni successivi, alcuni piccoli studi su alcune piante e radici amazzoniche portano ad alcune scoperte fondamentali sulla vasta esistenza della DMT in natura.
Il lieve interesse scaturito dietro la sostanza e le esperienze che può offrire trova spazio anche tra le comunità di artisti e scrittori dell'epoca. Il movimento giovanile artistico, poetico e letterario della Beat Generation, sviluppatosi principalmente nel corso degli anni 50 negli Stati Uniti con l'intento di rifiutare le norme imposte, avvicinare l'Occidente all'Oriente, rifiutare il materialismo e analizzare in modo crudo e diretto la condizione umana, si avvicina anche al mondo delle sostanze psichedeliche, sperimentando con l'alterazione delle percezioni individuali. Scrittori e poeti chiave del movimento, come Allen Ginsberg, William Burroughs o Jack Kerouac, hanno documentato le loro esperienze in numerosi testi, poemi e interviste. Ma fu proprio Burroughs a avvicinarsi alle esperienze mistiche della dimetiltriptammina, principalmente tramite l'interesse dietro a quella che allora venne da lui e altri definita Yagé, e che ora conosciamo comunemente come ayahuasca. Il suo interesse fu principalmente basato sulle tangibili esperienze di telepatia, alle quali la sostanza poteva portare.
Nel 1960, Burroughs si recò in Perù, alla ricerca di Yagé, testando una varietà di piante e tecnologie che causano allucinazioni, o sono usate come strumenti per esperienze mistiche. Burroughs è l'eminente psiconauta e sostenitore della cultura psichedelica, Timothy Leary, anche lui un famoso autore, furono introdotti da Allen Ginsberg e i due iniziarono a scambiarsi lettere sugli allucinogeni, in particolare la DMT.
Poco dopo, nel giugno del 1965, i ricercatori tedeschi Franzen e Gross scoprono dell'esistenza di una quantità di DMT nel sangue umano e nell'urina. Mentre, pochi anni dopo, nel 1972, Saavedra e Axelrod hanno dimostrato la biosintesi di DMT nel tessuto dei mammiferi. A causa della legge sulle sostanze controllate nel 1970, tutte le ricerche in tutti i paesi del mondo su tutte le sostanze psichedeliche si fermarono improvvisamente. Per i decenni successivi, queste sostanze rimangono ignorate nel mondo occidentale, trovando solo spazio nelle culture underground e nei racconti di appassionati in giro per il mondo.
Solo grazie al racconto e le parole di coraggiosi ed esperti psiconauti, come i fratelli Terence e Dennis McKenna, la storia della DMT venne tenuta in vita, guidando un'intera schiera di curiosi e appassionati nell'Occidente a cercare le risposte più oscure e nascoste alle infinite domande che le esperienze di questa sostanza riescono ad offrire.
Le cose cambiarono radicalmente solo a cavallo degli anni 90, quando Rick Strassman, all'Università del New Mexico, riuscì a rompere, seppure con enormi complicazioni e difficoltà, la dura barriera del proibizionismo, con i primi studi rivoluzionari sulla sostanza, iniettando quasi 400 dosi in circa una dozzina di coraggiosi volontari. La storia di questa iconica esperienza e i suoi risultati sono contenuti nel suo libro, DMT, la molecola dello spirito. Un testo leggendario che porterà la DMT fuori dai piccoli circoli scientifici, artistici e spirituali e la catapulterà all'interno dei salotti mainstream. Quello di Strassman fu uno studio piuttosto semplice e diretto, per una sostanza che fino ad allora non era mai stata davvero studiata e conosciuta a fondo in Occidente. Si parte dalle basi, diversi dosaggi e diverse variabili, documentando i risultati nel modo più semplice e diretto. Data la durata limitante di tale esperienza, Strassman somministrò la sostanza per via endovenosa nel corpo dei pazienti, in modo da ampliare l'esperienza e riuscire ad esplorare quello spazio con doverosa attenzione.
Il risultato è stupefacente, in tutti i sensi del termine. Individui dalle idee estremamente razionali e riduzioniste si aprono a visioni mistiche dalla natura altamente spirituale. L'intero studio diventa un problema per Strassman stesso. La sua convinzione, secondo la quale le esperienze con la sostanza fossero puramente di natura archetipica, viene gradualmente distrutta dalle parole dei pazienti, i quali descrivono un viaggio intrapreso in maniera estremamente lucida e vivida. Le storie sembrano raccontare dell'esplorazione momentanea di un vero e proprio mondo parallelo, navigato in un breve lasso di tempo, con suoi codici e sue chiare regole fisiche. Non ha nulla a che vedere con il mondo dei sogni o delle memorie, e le descrizioni riportano chiaramente l'idea dell'esistenza di uno spazio concreto, visitato tramite l'uso della sostanza e abitato da entità sconosciute che comunicano con l'esploratore. Le esperienze in questione rompevano il muro riduzionista e scientifico sul quale è basata la cultura occidentale, mettendo in serio dubbio una serie spropositata di certezze.
Nel suo libro, Strassman teorizza che la nostra ghiandola pineale, una ghiandola associata a gran parte del misticismo e spiritualismo nelle culture orientali, sia la fonte della produzione di DMT nel cervello umano. La ghiandola pineale, o epifisi, è una ghiandola endocrina del cervello dei vertebrati. Dall'Egitto faraonico, dove era equiparato all'occhio di Horus, a varie tradizioni religiose, dove era considerato la sede dell'anima, il terzo occhio e così via. La ghiandola pineale ha una storia romantica. Il filosofo e matematico francese René Descartes definì la ghiandola pineale umana come la postazione principale dell'anima, ed essa è anche generalmente identificata con il concetto indù del terzo occhio, che noi bottegai conosciamo bene, o chakra dell'ajna.
Fu solo nel 2013 che la dottoressa Jimo Borjigan, a seguito di uno studio all'Università di Michigan, ha provato ufficialmente che la ghiandola pineale produce DMT nel cervello, mettendo a tacere ogni ulteriore speculazione sul tema. La scoperta è rivoluzionaria, per quello che è il panorama occidentale, e a questo punto diventa impossibile chiudere gli occhi davanti a tale mistero. La DMT diventa un argomento mainstream, nominata costantemente in svariati prodotti della cultura popolare occidentale.
L'esperienza di DMT nella sua forma cristallina cambia talvolta radicalmente di persona in persona, in base alla quantità somministrata e il contesto in cui viene presa. Per questo, solitamente, se ne parla suddividendola in vari livelli, generalmente 3 o 5. A dosaggi medio-bassi, il mondo della DMT potrà ricordare altre esperienze psichedeliche, con lievi distorsioni percettive, visive e sensoriali, e apparizione di figure geometriche in movimento, una chiara connessione energetica con il proprio corpo, mentre la presenza di entità si fa sempre più chiara, seppur ancora non vivida, come ai livelli superiori dell'esperienza. A dosaggi alti, l'osservatore viene trasportato in una vera e propria nuova realtà. Una calda energia corporea, accompagnata dal suono di una frequenza in costante vibrazione, lancia l'individuo in una realtà parallela. Oggetti geometrici in movimento diventano sempre più complessi nello spazio visivo interiore ed esteriore, e chiudendo gli occhi, l'osservatore viene catapultato in un portale o in un tunnel, trasportandolo in vasti regni dalle strutture complesse, una dimensione totalmente diversa, dove è possibile essere invasi da pura interconnessione con ogni altra cosa nell'universo, dove si arriva a contatto con il più prezioso, sacro e intimo aspetto, dietro il segreto che racchiude il significato della vita stessa. Una sensazione di iniziale confusione e disorientamento dopo l'esperienza è comune, in quanto essa distrugge ogni singolo aspetto del tessuto della realtà individuale e collettiva. Improvvisamente, ogni certezza viene distrutta.
A causa della qualità spirituale delle escursioni indotte dalla DMT, essa viene comunemente chiamata molecola dello spirito. Un viaggio di DMT, a volte, può comportare una perdita del senso di sé, un senso di unità con l'ambiente e persino la morte dell'ego. Alcuni scopriranno che la loro esperienza di DMT li ha riconnessi alla loro identità, corpi e relazioni. Queste esperienze intensamente commoventi sono spesso accompagnate da allucinazioni. Forme e colori fantastici, sinestesie o la sensazione di fondersi in un orizzonte monocromatico sono solo alcune delle possibilità. Tali esperienze possono trasportarti in un altro regno, un universo diverso al di fuori della nostra realtà quotidiana, a seconda della dose e del contesto. Quello che l'individuo può trovare in questi regni è diverso da persona a persona, ma c'è una cosa che tutti hanno in comune. Elfi, spiriti e altri esseri non umani sono spesso visti da coloro che raggiungono le fasi più profonde di un'esperienza di DMT, le quali entità comunicano con i loro osservatori quando vengono incontrate.
Per quanto questo possa sembrare un aspetto sorprendente e affascinante, l'apparizione di entità definite negli stati alterati di coscienza sono comuni e riconoscibili in moltissime culture e pratiche spirituali per millenni, sin dalle prime esperienze tribali e sciamaniche. Spiriti, assistenti, angeli e aiutanti sono comuni nella storia dell'essere umano e negli stati alterati di coscienza, così come nella mitologia della nostra specie.
L'aspetto delle entità abitanti nel regno della DMT diventa difficile da descrivere. Terence McKenna ha coniato il termine più famoso riguardante l'argomento, definendoli elfi meccanici autotrasformanti, nel suo libro Archaic Revival. E nella sua esperienza, non erano dissimili dai tradizionali elfi o folletti del folklore. Esseri piccoli giocosi, quasi infantili, che cambiano continuamente forma e sostanza. Hanno un'innocenza infantile, ma possiedono una saggezza insondabile per le nostre menti umane. Sono in qualche modo onnipotenti, in grado di trasmetterci idee complesse, teletrasportare se stessi e il visitatore psichedelico in nuovi luoghi, e possono cambiare forma a piacimento. Gli elfi della DMT sono entità simili agli umanoidi che abitano l'iperspazio psichedelico e hanno quasi sempre qualcosa di importante da mostrarci, ma il modo in cui le persone interpretano le loro azioni può variare. A volte sembrano maliziosi, possono criticarci o deriderci per aspetti della nostra personalità di cui non siamo orgogliosi, ma alla fine questa critica può essere vista come un catalizzatore positivo per cambiare gli aspetti negativi della nostra personalità. Altre volte, gli elfi sono giocosi e forniscono intuizioni costruttive sui problemi che affrontiamo nelle nostre vite personali o all'interno della società. Solo quando le persone assumono quantità enormi e rivoluzionarie di DMT, riescono ad avvicinarsi a certe entità, e ci sono molti misteri senza risposta riguardo alle loro origini. Sono extraterrestri? Sono spiriti o anime di persone vissute nel passato? Sono angeli o esseri divini? Sono il risultato della nostra innata propensione a identificare motivi umani in schemi altamente privi di significato. Questi esseri appaiono senzienti e autonomi. Cercheranno di comunicare con te, studiarti, mostrarti oggetti o luoghi diversi, e a volte faranno anche piccoli scherzi, o prenderanno in giro l'osservatore.
Negli anni 70, Terence e suo fratello, Dennis McKenna, si recarono in Amazzonia per capire l'uso delle piante psichedeliche nella regione. Lì, Terence rimase scioccato nell'apprendere raffigurazioni simili da parte di sciamani locali. Gli sciamani riferirono di aver incontrato piccole persone che avrebbero dato loro importanti informazioni da riportare nel mondo reale. Strassman ha trovato numerose analogie tra le entità dell'iperspazio triptamminico e certe forme di angeli descritti dai filosofi ebrei medievali, ispirati dalla Tanakh, la Bibbia ebraica, i quali raffigurano gli angeli come intermediari di Dio, veicoli spirituali per l'esecuzione di funzioni specifiche in nome di Dio. È esattamente in modo analogo ciò che gli osservatori percepiscono come entità angeliche. Forze spirituali invisibili e incorporee sotto sembianze particolari, determinate dallo sviluppo psicologico e spirituale dell'individuo, sono esattamente, in modo analogo, ciò che gli osservatori percepiscono come entità angeliche, che portano con loro un messaggio particolare o un'esperienza in dono all'individuo in questione.
Perché produciamo questa complessa e misteriosa sostanza dentro di noi? E qual è il segreto dietro la sua onnipresenza nel mondo naturale? Perché la natura ha un bisogno di far produrre e autoprodurre una sostanza con tali proprietà mistiche? E quali risposte possono essere offerte da tali esperienze per quanto riguarda la coscienza, la natura e la struttura della realtà stessa? Queste domande, forse, rimarranno senza risposta. E forse è giusto che sia così.